piccola che c'è.
Io aspetto che siate pronti, cioè non
pronti, no?
Come sono già pronti, dice sì.
Sì, caro, l'amore si ripresa Cristo.
Allora, dovendo scegliere su quale argomento tediarvi in questo residuo di ore, io ho pensato che tanto valeva far nascere la fotografia, quindi vedere, come dire, il minimo di processo storico con cui la fotografia si è realizzata. E noi ieri ci siamo occupati fondamentalmente del, come direbbe un americano, del device con cui si realizzano le foto, vale a dire la fotocamera, la camera oscura, vale a dire un dispositivo il cui unico compito è quello di consentire di avere un'immagine dell'oggetto là dove vuole colui che intende fotografare quell'oggetto. Il problema che va risolto è come materializzare l'immagine, vale a dire come trasformare un'immagine reale ma su uno schermo e quindi legata a quello schermo in qualche cosa che si possa memorizzare, scambiare, inviare, truccare, colorare, scolorare, insomma farci quello che si vuole. Ora, l'unico modo in cui questo poteva essere pensato tra il XVIII e il XIX secolo era quello di riuscire a trasferire su carta, come farebbe un disegnatore, l'immagine realizzata sullo schermo o su qualunque altro dispositivo di materializzazione d'immagine all'interno della camera oscura. L'unico modo era quello di trasformare la normale carta o una normale lastra di vetro in qualche cosa in grado di registrare quell'immagine. L'unica strada possibile per realizzare questo obiettivo era quello della chimica, vale a dire trovare una sostanza sensibile alla luce che possa registrare questa immagine. Quindi una sostanza che attraverso l'interazione energetica tra le molecole di cui è costituita e la radiazione elettromagnetica incidente sopra subisca mutamenti chimici tali da costituire una registrazione dell'immagine. Questa che vedrete adesso è così giusto per, come dire, curiosità. Questa è una camera oscura costruita qualche anno fa al Max Planck Institute per ragioni storiche, vale dire per sperimentare come funzionavano le camere oscure del 500, 600, 700 e ricostruirne quindi il funzionamento da un punto di vista di uno studio storico non fatto sulla carta ma fatto sperimentando strumenti che potevano rassomigliare a quelli del passato. Potrà interessarvi sapere che il primo che si accorge che c'è un'interazione tra luce e materia è Alberto Magno di Colonia, sostanzialmente il più importante filosofo di lingua tedesca del periodo medievale precedente all'inizio del Rinascimento. Alberto Magno era un religioso, il che significava che era titolato a occuparsi prudentemente di alcune cose che avevano a che fare con la modificazione e la trasformazione della materia. Il suo problema era quello che nei minerali oro e argento sono spesso uniti insieme e non si conosceva nessun procedimento all'epoca in grado di separarli. Se voglio fare delle monete d'argento, delle monete d'oro, ho bisogno di avere ovviamente oro e argento possibilmente separati. Gli alchimisti dell'epoca facevano degli esperimenti per tentativi. Alberto Magno si accorge che se si immerge minerale che contiene oro e argento in acido nitrico, i due metalli si comportano in modo diverso. L'oro precipita in forma insolubile, mentre invece l'argento si lega con le molecole di azoto dell'acido nitrico per formare nitrato d'argento. E questo era l'obiettivo. siccome era curioso, si accorge anche che quello che è rimasto, il nitrato d'argento, ha la capacità, se viene a contatto con la pelle, di annerirsi e di annerire la pelle che c'è sotto. Ma non per una ragione legata a un rapporto chimico tra il nitrato d'argento e la pelle, ma per effetto della luce, vale a dire che se lo si fa al buio non succede. Questa conoscenza è annegata nel mare magno delle ricerche alchimistiche del Medioevo. Qualcosa del genere è stato riscoperto 400 anni dopo da Georg Fabricius, altro alchimista tedesco, che si è accorto che un'altra sostanza, questa volta il cloruro d'argento, però c'è sempre l'argento come vedete di mezzo, si anneriva quando esposto alla luce del sole. Un italiano, Angelo Sala, più o meno contemporaneo di Fabricius, si è accorto che la stessa cosa accadeva con il nitrato d'argento di Alberto Magno, vale a dire ha riscoperto a 300 e passa anni di distanza qualche cosa che era stato dimenticato. Ultimo intervento è quello di una conoscenza nota a tutti, Robert Boyle, che si accorge che il clorato d'argento, questa volta, quindi ancora un quarto composto, si scurisce alla luce del sole. E Boyle ha fatto un fracasso di esperimenti e molte osservazioni interessanti. Qui ha commesso uno dei suoi errori, ce ne sono anche altri, vale a dire che lui riteneva che fosse l'esposizione all'aria a produrre per ossidazione questo tipo di risultato, anziché quello che fosse la luce del sole. Un pochino di tempo dopo, altro tedesco, Wilhelm Homberg, fa un elenco e pubblica questo elenco con le diverse proprietà di tutti i materiali fotosensibili che erano stati scoperti fino a quel momento, sostanzialmente tutti legati all'argento. Il signore che viene dopo lo saltiamo per ragioni di tempo. Beh, volendo, questa è la prima fotografia. Schulze, tedesco, è un chimico, lavora con una bottiglia in cui ha messo, per ragioni sue di ricerca chimica, una mescolanza di argento metallico, acido nitrico, gesso che serviva come tamponi chimici. Io userò un po' di terminologia chimica, dando per scontati che tutti abbiamo fatto un corso di chimica all'università, d'accordo? Quindi almeno uso la terminologia vecchia, come vedete, dei composti, così non corriamo il rischio di dover aprire un dibattito terminologico. Il gesso si usa per tamponare le soluzioni e lui si accorge che questa bottiglia, spostata verso la luce della finestra per capire che cosa succedeva dentro, si scuriva da una parte sola, cioè dalla parte che era esposta alla finestra, si formava una macchia scura sulla parete della finestra. Lui ritiene che questo effetto sia dovuto a una prodigiosa sostanza contenuta dentro la bottiglia che si è formata casualmente nella cosa, e la chiama scotoforus. Fa alcuni tentativi, vale a dire mette sulla bottiglia delle foglie di albero e altre figurine. Non vi racconto la storia delle silhouette per ragioni di tempo, ma se qualcuno si incuriosisce gliela racconta a cena questa sera, insomma, no? Perché voi pensate che silhouette sia il nome di una cosa, mentre invece è il nome di una persona. Una persona che, se fosse di questi tempi, sarebbe odiata da noi, un ministro delle finanze di Luis XIV, di Luigi XIV. All'epoca la ragione per cui era venuto questo scurimento della bottiglia: se mettevo sopra una foglia, la parte sotto la foglia rimaneva chiara, si scuriva il contorno. Quindi fenomeno interessante, non si capiva da che cosa fosse dovuta. A scoprire che cosa fosse dovuta è stato un personaggio che credo noi italiani abbiamo completamente dimenticato. Vale a dire, Beccaria non è quello del giurista, non è il giurista. Giovanni Beccaria dimostra sperimentalmente nel 1757, con esperimenti banali di esposizione e di non esposizione alla luce, che l'annerimento è un fenomeno luminoso. Piccolo interludio letterario, qualcuno l'aveva accennato il primo giorno, non mi ricordo più chi, più o meno negli stessi anni in cui Beccaria fa questa cosa, a dimostrazione del fatto che le scoperte scientifiche dalla metà del Settecento in poi circolavano nell'ambiente intellettuale indipendentemente da che cosa facevano questi intellettuali. Vale a dire che chi scriveva di filosofia, di storia o scriveva romanzi era informato di ciò che usciva dai laboratori. Ovviamente non da Parigi a Londra, ad Amburgo o a Berlino, ma nello stesso ambiente. Erano già nate le società culturali, letterarie, scientifiche, l'Académie des Sciences a Parigi, la Royal Society a Londra, l'Accademia Prussiana delle Scienze, quella imperiale russa, eccetera, eccetera, che erano luoghi di scambio di informazioni tra gli intellettuali. Uno scrittore francese, non famosissimo peraltro, se non in un certo tipo di ambiente, Defende la Roche, scrive, ne ha scritti anche altri per la verità, scrive un libro che chiama Gifanti. Gifanti, guardate la slide, è l'anagramma del suo nome. Cosa racconta questo libro? Racconta di uno che si è, allora era di moda, no? I viaggi avventurosi, la sua nave affonda, finisce su un'isola deserta e per passare il tempo inventa che cosa? Un procedimento allora inesistente, ma perfettamente razionale e ragionevole con cui si seguono fotografie. Tiffany definisce persino che è necessario un tempo d'esposizione per ottenere le fotografie e usa i termini di fissaggio, bla bla, eccetera, eccetera. Scriverà un altro paio di romanzi, in uno inventa la televisione, in un altro la possibilità che si possa produrre cibo sintetico, vale a dire su una base puramente chimica, problema con cui noi abbiamo a che fare, no? Abbastanza frequentemente. Manca una cosa, le sostanze sensibili ci sono. Il problema qual è? Che queste sostanze fotosensibili molto spesso decadono, vale a dire che non sono in grado di mantenere stabilmente l'immagine. Occorre quindi qualche cosa che stabilizzi, non solo, ma occorre anche qualcosa. Se io ho dell'argento depositato su un supporto e la parte esposta alla luce dell'argento scurisce, mentre il resto non scurisce, io mi devo liberare della parte che non è scurita, sostanzialmente, cioè della parte che non contiene l'immagine. Altro genio tedesco, Karl Scheele, scopre che l'ammoniaca, quindi una sostanza comune in questa epoca, è in grado di sciogliere la parte di cloruro d'argento che non si è annerita. E siamo quasi arrivati. Come piccolissimo interludio, questo non c'entra niente con la fotografia, ma Sembier è il primo che lancia l'ipotesi che il ciclo vitale delle piante dipenda da una trasformazione indotta dalla luce solare, no? Oggi sappiamo che c'è la clorofilla, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, sono maturi i tempi. È morto? No. Thomas Wedgwood, inglese, ha l'idea finale. Che cosa occorre fare? Occorre prendere della carta, trovare il modo di spalmarci sopra, in un modo gestibile, una sostanza fotosensibile, lui sceglie l'nitrato d'argento, prova a mettere sopra il nitrato d'argento delle immagini ritagliate, disegnate, quindi per contatto, e trova che la carta impressiona queste immagini. La foto è fatta. Peccato che durano alcuni minuti, tranne che non siano conservate nel buio totale, ma conservare un'immagine nel buio totale è, come dire, un'operazione abbastanza priva di significato. Occorre che intervenga qualcun altro. Wedgwood è quello di sinistra. Wedgwood era di salute debole, finisce in ospedale e in ospedale incontra un giovanotto che di mestiere faceva il chimico, nome che conoscerete sicuramente, Humphry Davy. i due chiacchierano da malati guariti, decidono di mettere insieme le proprie forze. Wedgwood non era un chimico professionale, mentre Davy lo è. Davy riesce a organizzare in modo razionale l'insieme delle scoperte e delle osservazioni che ha fatto a Wedgwood e decide di presentarle alla Royal Institution, che era una di queste società inglesi in cui presentare delle scoperte significava poterne discutere con colleghi, amici e nemici, vedi Newton e signor Hooke, e dal dibattito ricevere una conferma, un'asserzione che quella era effettivamente una scoperta e che tu ne eri l'autore. Il rapporto è rimasto, nel senso che è nelle memorie della Royal Institution, si può consultare online volendo. L'accoglienza è positiva, Wedgwood muore, perché lui non era guarito veramente da questa malattia, al contrario di Davy. Davy ritiene che questa cosa, che non si riusciva a stabilizzare, non vale la pena di spenderci tempo, e si dedica altro, alle cose per cui diventerà più o meno famoso. Un altro francese, Jacques Charles, realizza immagini di silhouette su carta sensibile. E attenzione, non ce n'è una traccia del fatto che Charles è quello della legge di Charles, d'accordo? La legge di espansione geometrica dei gas, e quel signore lì. E anche altre cose interessanti, navigatori in mongolfiera e cose di questo genere. Quello che ha fatto la prima traversata, che l'ha progettata, che volava in idrogeno, quindi con tutto quello che questo comporta. E lo racconta Arago, questo episodio, ricordatevi Arago perché ci torneremo sopra. Lo racconta in che occasione? Nell'occasione in cui all'Académie des Sciences francese viene presentata la scoperta di Daguerre, la prima, come dire, foto a tutti gli effetti esistente. Allora, Wedgwood non può essere ritenuto l'autore della fotografia, perché non era riuscito a stabilizzare il tutto. Davy non ci ha provato, Charles non si sa perché non è rimasto nulla di tutto questo. Chi ha inventato la fotografia? Allora, ci sono tre candidati e mezzo. Niepce, Daguerre e Talbot sono i tre candidati, Hippolyte Bayard è il mezzo. Vedremo perché. Niepce sono in realtà due fratelli, Joseph e Claude, sono due ingegneri sostanzialmente, riescono a costruire insieme all'inizio dell'Ottocento il primo motore termico funzionante, e lo sperimentano su natanti e sui veicoli terrestri. Claude, che è quello più intraprendente dei due, decide di andare in Inghilterra per tentare di ottenere un brevetto di questa cosa. Non c'era riuscito con Napoleone. In Inghilterra non avrà fortuna, non riuscirà neanche a presentare questo suo motore alle istituzioni scientifiche e culturali, si avventurerà in cose di carattere economico e alla fine morirà di crepacuore in Inghilterra, senza essere riuscito a ottenere nulla. Joseph rimane invece in Francia. Cosa fa? Napoleone, sapete che aveva intenzioni espansive di varia natura, insomma. Quello che succede è che lui nel 1796 si trova a Cagliari, facente parte dell'esercito occupante, dell'esercito rivoluzionario francese. Avendo tempo da fare, perché insomma non c'era una situazione particolarmente bellicosa, gli viene l'idea di provare a interessarsi di come ottenere dalla camera oscura una immagine che potesse essere trasferita in forma calcografica, quindi stampa per pressione, su un supporto di carta, senza che un incisore dovesse incidere una lastra da fare questa operazione. ci pensa ma non trova nessuna soluzione, passa il tempo, ritorna in patria dell'esercito, cerca di far ritornare il fratello dall'Inghilterra, non ci riesce, insomma passano un po' di anni, nel 1813 decide che il problema fondamentale è trovare una tecnica per rendere le immagini fissate in modo stabile. Esplora varie sostanze, nel 1816 comincia a esplorare il cloruro d'argento e fa un primo tentativo. Fotografa il suo laboratorio chimico, scrive lettere in cui dichiara che queste foto sono stabili, le foto vanno distrutte in un incendio, a noi non resta nessuna prova. Però sappiamo dalle sue lettere che per fare queste foto ci volevano 24 ore di esposizione, quindi si potevano fotografare solo oggetti fermi, e che erano anche instabili, nel senso che anche loro avevano bisogno di stare piuttosto al buio che non alla luce per essere visti. 4 anni dopo decide di fare proprio un salto di qualità decisivo. Anziché avere a che fare con l'argento, sceglie una resina che si chiamava allora bitume di Giudea, se volete un altro nome si chiama asfalto siriaco siriano, perché veniva da quelle regioni desertiche, è una resina fotosensibile. Realizza una prima fotografia con il bitume di Giudea, fotografando un'immagine dipinta del Papa dell'epoca, Pio VII. Il sistema funziona, l'immagine è abbastanza stabile, lui decide di dare un nome a questa tecnica e la chiama, senza troppa fantasia, fotografia solare, eliografia, perché ci vuole la luce del sole per produrre il risultato. La cosa interessante è che la fotografia realizzata con questa tecnica, cioè mettendo dentro la camera oscura una lastra coperta di bitume di Giudea, facendo illuminare la lastra, tirandola fuori, eccetera, eccetera, è che quello che viene prodotto è un'immagine positiva diretta. Come immagine positiva diretta presenta un fenomeno ottico che era stato scoperto, che è testimoniato nel Codice Atlantico dal nostro genio casalingo Leonardo da Vinci, che aveva chiamato questo fenomeno intersegazione, con un termine insomma abbastanza comprensibile. Anche di questa fotografia di Pio VII non c'è traccia, perché pure lei è bruciata. E sapete che in questi laboratori chimici era, come dire, pericoloso lavorare. È rimasta una foto, una, fatta da Nietzsche, realizzata nel 1626, quella che vedrete prossimamente è una sua versione da libro, quindi abbondantemente ritoccata digitalmente, La fotografia vera è molto più sbiadita. E attenzione, di questa fotografia non c'era traccia, cioè di Nietzsche non è rimasto nulla. È stata scoperta casualmente nel 1952 da uno storico dell'arte inglese che scavava dentro aiutatemi, come si chiama la grande biblioteca inglese che c'è a Londra? Biblioteca? British Museum. È stata ritrovata, c'è stato all'epoca un dibattito durato una decina d'anni sulla attribuzione, però la foto sul retro aveva delle indicazioni scritte da Nietzsche direttamente, Nietzsche ci ha lasciato un fracasso di lettere, insomma si può accertare che almeno le note erano le sue, ma probabilmente anche la foto. Cosa viene fotografato? Viene fotografato, perché si incanta, eccola qua, viene fotografato quello che lui vedeva dalla finestra del suo laboratorio. 8 ore di esposizione, oggetti fissi, però questa è una foto, vale a dire fotografata su carta, e al British la custodiscono come la Gioconda a Parigi, nel senso che deve essere protetta da polvere, troppa luce, niente flash e compagnia bella. Nel 1827, quindi un anno dopo questa foto, Nietzsche va a Parigi e incontra casualmente un tizio che si chiama Daguerre. Chi è Daguerre? Daguerre è uno scenografo teatrale, un pittore, un furbo di tre cotte, per dirla in termini spiccioli, capirete perché. E qualche anno prima ha inventato una cosa che si usa ancora oggi, il diorama. La parola viene, come al solito, dal greco, significa vedere attraverso. Cos'è il diorama? Il diorama sono scenografie teatrali, semitrasparenti, gigantesche. Il diorama che aveva costruito lui aveva immagini 20x15, per intendersi, no? Con cui si possono ricostruire scene tridimensionali sostanzialmente, si può esplorare lo spazio, insomma, attraverso questo. Avevano avuto un successo straordinario, lui sostanzialmente faceva soldi a palate organizzando rappresentazioni di vario genere con questo, ovviamente lui le organizzava, c'era un pittore che le eseguiva materialmente, al quale Daguerre non ha mai riconosciuto nulla, né la proprietà di queste immagini, né tantomeno compensi. Spinto da questa capacità grafica e realizzativa, diciamo così, qualche anno dopo gli viene l'idea di misurarsi col problema della fotografia. Al contrario di Nietzsche, lui si procura tutta la letteratura esistente nel campo. Quindi sa chi ha fatto i diversi tentativi, è lui che contatta Nietzsche per via lettera, è lui che lo invita a Parigi, Nietzsche finalmente ci va. Nel 1827 i due si incontrano, sono due caratteri profondamente diversi, quindi ci mettono alcuni mesi a intendersi in qualche modo, però alla fine decidono di mettersi d'accordo e formano quella che oggi diremmo una società di fatto, vale a dire scrivono un contratto, lo firmano davanti a dei testimoni in cui si associano per avere i vantaggi economici dell'eventuale materializzazione. Daguerre, per convincere Nietzsche a fare questo passo, gli ha raccontato che lui è riuscito a migliorare il suo procedimento, cosa che era assolutamente fasulla. Nietzsche non sta molto bene, è tormentato dalle notizie del fratello in Inghilterra che sta male a sua volta, per cui non è lui che lavora, quello che lavora è Daguerre. Su che base? Beh, sul fatto che a questo punto ha in mano tutti gli appunti di Nietzsche. È sufficientemente intelligente per utilizzarlo, scopre un modo per sfruttare il bitume di Giudea in modo utile. In particolare scopre che se si espongono le lastre impressionate con il bitume di Giudea e poi le si immerge in vapori di petrolio, il petrolio ha una funzione stabilizzante e rende queste immagini stabili sull'astra. Il problema resta i tempi di esposizione eccessive e la pratica impossibilità di trasferire su carta queste immagini. Lavori lunghi, aveva bisogno ovviamente di fare anche altre cose da Daguerre, ci si mette un po' di tempo, Nietzsche muore. Nietzsche si era portato dietro il figlio, Isadore, per non correre pericoli e problemi di titolazione di quello che sarebbe stato scoperto. Daguerre cosa fa? Propone a Isadore Nietzsche un contratto su questa base: tu non sei capace di far niente, a me serve fondamentalmente il tuo nome, d'accordo? Io mi terrò la proprietà di tutto quello che noi insieme, virgolette, scopriremo, ti garantisco che avrai una parte consistente degli eventuali profitti. Due anni dopo Daguerre ha un colpo di fortuna, vale a dire, prepara una lastra con il suo bravo bitume, la espone fuori dalla finestra, scoppia un improvviso temporale, è costretto a ritirare tutto, ficca tutto dentro un armadio, il maltempo dura, ci voleva il sole pieno, chiaro, 2 o 3 giorni di temporale, ritira fuori le lastre dall'armadio per riprovare a utilizzarle e si accorge che sono impressionate. Non potevano essersi impressionate nei 10 minuti che erano state esposte, perché ci volevano 6 o 7 ore normalmente. A questo punto Daguerre ne sapeva abbastanza per immaginarsi che cosa. Quell'armadio era pieno di tutte le possibili porcherie di quel laboratorio, cioè era, no, quello che a scuola è l'armadietto dove si conservano le sostanze chimiche. Il problema qual è? Beh, insomma, lui si arma di pazienza, per alcune settimane prova e riprova finché non trova tra le tante sostanze contenute, che doveva essere capace di evaporare evidentemente, perché se no non poteva farlo, che cosa era intervenuto. E scopre che quello che era intervenuto era un recipiente che conteneva mercurio, quindi i vapori di mercurio. I vapori di mercurio avevano fatto il miracolo, vale a dire accelerato brutalmente da ore a minuti il tempo di esposizione. L'ultimo passo era, una volta che le lastre sono state contaminate dal mercurio e si sono stabilizzate, come stabilizzarle permanentemente. E si accorge che c'è una sostanza semplice che può farlo, il cloruro di sodio. A questo punto ha trovato il metodo. Non solo, la cosa divertente è che l'immagine che si forma sulla lastra, se la osservi sotto un certo angolo, è negativa, vale a dire ha l'inversione dei toni chiari e scuri. Se la osservi sotto un altro angolo invece è positiva e quindi può essere poi sfruttata per contatto per ottenere quello che si vuole. A questo tipo, a questo punto Daguerre ritiene di avere tutte le carte in mano, deve ottenere una sanzione formale. Essendo persona di teatro che aveva successo, aveva molti amici. Uno di questi amici era François Arago, fisico che immagino conosciamo tutti. Arago aveva 2 meriti in quel momento. Il primo era stato appena nominato direttore dell'Osservatorio Astronomico di Parigi, quindi era, come dire, uno scienziato, non dico un zichichi della situazione, se mi passate la barzelletta, ma insomma qualcosa del genere. Era anche qualcos'altro, era un uomo di idee liberali, oggi diremmo un socialista, riformista sostanzialmente, e quindi era perfettamente ammanicato dal punto di vista politico. In quel momento in Francia ci si stava avviando verso quella insurrezione che porterà alla Seconda Repubblica, che durò 7 mesi. No, fu dato l'incarico poi a Napoleone, al nipote di Napoleone Bonaparte, che farà un colpo di Stato tramite referendum. Questo dovrebbe suggerirvi qualcosa di vicino a noi politicamente, e si farà proclamare imperatore, no, dopo 2 anni. Mantenendo il patto con il signor Isidore, lui battezza il processo che ha scoperto daguerreotipo. Convince Arago, lo migliora anche, ma insomma possiamo saltare questa parte, convince Arago a presentarlo all'Accademia delle Scienze. Arago presenta all'Accademia delle Scienze, e ascoltate bene come, il procedimento inventato da Daguerre, fa tutta la storia, e lui quindi che racconta di Wedgwood, di tutto il resto che era accaduto in precedenza. La presentazione ottiene un successo strepitoso. Utilizzando i suoi rapporti politici, Arago fa quello che gli ha chiesto Daguerre, vale a dire, se si vuole che questa invenzione non sia coperta da brevetto, quindi destinata a tutto il mondo con grande generosità, lo Stato francese deve dare a me e a quel disgraziato che mi porto dietro, cioè Isidore, una rendita vita. Arago riesce a ottenere 6.000 franchi l'anno, vale a dire l'equivalente di 300 o 400 milioni di oggi come compenso, e la metà per il povero Isidoro, che in ogni caso però non aveva fatto nulla, quindi era tutto grasso che colava. Allora, tra Francia e Inghilterra non c'erano chissà che grandi rapporti. Daguerre ha un'altra idea fulminante. Conosce un avvocato a Londra e lo incarica di chiedere il brevetto in Inghilterra. Il risultato qual è? Che in tutto il mondo il brevetto di Daguerre è libero, perché l'Accademia delle Scienze francese lo rende disponibile. In Inghilterra, che sarà la patria della fotografia negli ulteriori 100 anni, vabbè, questo non poteva saperlo, poteva soltanto immaginarlo, sostanzialmente invece il tutto è coperto da brevetto. E se mi dai 3 minuti, 5 minuti, 3. Ci occupiamo non del terzo, ma ci occupiamo del mezzo. Perché ci occupiamo del mezzo? Perché è una storia interessante. Ah, questa è la foto originale sull'astra di vetro fatta da Herschel del suo telescopio da 40 piedi. Nei libri trovate quella di solito abbondantemente truccata in modo digitale, nel senso che è tutta pulita. Come vedete la foto sotto, la foto non è un daguerrotipo, era un procedimento inventato da Herschel, che fotografava solo su vetro, che aveva certi problemi e così via. Salviamo anche Petzval, che anche questa è una storia interessante, un altro morto di disperazione. Morendo pare che abbia dichiarato questa frase. Questo signore, che si chiama Petzval, è un boemo che lavorava però professore di matematica all'Università di Vienna. Ha fatto una cosa importante, ha inventato le cosiddette lenti veloci, vale a dire le lenti che hanno apertura massima grande, quelle che oggi chiameremmo un F2, un F1,5, un F3, no? Sapete che cos'è l'F delle macchine fotografiche, quindi in grado di tagliare a secondi i tempi di esposizione. Vale a dire che questo signore ha, in qualche modo, in realtà è il padre, se non della fotografia, della fotografia moderna, insomma, della versione moderna. Morto povero per diverse e tante ragioni, e morendo ha dichiarato questa cosa che pare interessante da ricordare. Ecco il mezzo, Hippolyte Bayard. Hippolyte Bayard inventa un suo, c'è un errore, c'è una I che è rimasta lì penzolante, inventa un procedimento che consente, vi ricordate, anche qui la stampa diretta su carta delle immagini. La carta viene trattata con cloruro d'argento, viene sbiancata con ioduro di potassio e il fissante l'ipoclorito di sodio, di nuovo sostanze semplici. Bayard tenta di far riconoscere la sua scoperta dall'Académie des Sciences, e tenete conto che lui l'aveva realizzata prima di Daguerre, ce l'aveva nel cassetto sostanzialmente. Però Bayard era monarchico, e in quel momento i monarchici non godevano di particolare accoglienza nei diversi ambienti. Noi non sappiamo se Arago si sia rifiutato perché lui era liberale e Bayard monarchico, se si sia rifiutato perché era più amico di Daguerre che di altri, se di mezzo ci fossero altre cose di cui non abbiamo testimonianza, ma di cui secondo me si può non dubitare, nel senso che Arago era persona materialmente onesta, Poi qui di mezzo c'era anche la politica. Insomma, Bayard non riesce né dai ministeri, né dall'Académie des Sciences, né da altre istituzioni a farsi riconoscere la sua cosa. Realizza una foto, quella che è rimasta, questa qui, è un autoscatto, è una foto fatta a se stessa, in che atteggiamento? Di un uomo che è stato recuperato dalla Senna dove è annegato.
Ma non c'è niente.
Per forza. Eccola qua. Si era, non so perché si era imbiancato. La foto è questa qui. cosa fa? Prende questa foto e la manda all'Accademia des Sciences con un messaggio. È la mia traduzione dal francese, prendetela per quel che vale. Il procedimento di questo signore, ritrovato nelle carte, era molto peggiore di quello sia di Niepce che di Daguerre. Era lungo, instabile, funzionava malamente, è stato sostanzialmente dimenticato. Vale a dire, nella storia della scienza questo signore viene ricordato per il suo autoscatto dannegato, no? Perché è la, come dire, all'alba della fotografia, la fotografia è il primo utilizzo non meramente rappresentativo, ma con un significato politico, sociale, personale e così via. Direi che ci fermiamo qui, vi ringrazio per
ringraziamo il professor Cristallini e adesso via ai gruppi di lavoro.